Capitolo 39, nel quale un altro vecchio amico incontra Smike molto opportunamente e per uno scopo. La notte, carica di tanta ambascia per quel povero infelice, aveva dato il passo ad una splendida mattina d'estate senza nuvole, quando una diligenza, partita dal settentrione, traversò con lieto strepito le vie ancora silenziose di Islington e, dando uno squillante annuncio del suo arrivo con la vivace variazione del corno del conduttore, andò rumorosamente a fermarsi innanzi all'ufficio postale. Il solo passeggero esterno era un grosso campagnolo di aspetto gioviale che, seduto a cassetta, fissava gli occhi sulla cupola della cattedrale di San Paolo e apparve così preso di meraviglia da non badare affatto al trambusto dello scarico dei sacchi e dei pacchi, finché uno dei finestrini che si era abbassato rumorosamente non lo fece voltare, mostrandogli un leggiadro viso femminile sportosi appunto in quel momento. «Vedi là, cara!» gridò il grosso provinciale indicando l'oggetto della sua meraviglia. «Quella è la chiesa di San Paolo! Vedi, te la puoi mettere in tasca!» «Santo Dio del cielo, non avrei mai immaginato che fosse neppure la metà. Com'è grande!» «Com'è grande! Sì, davvero, cara moglie!» disse il campagnuolo di buon umore mentre smontava gravemente, avvolto nel suo grosso pastrano. «E che credi che sia questo palazzo di faccia a noi? Non lo indovineresti neanche a pensarci un anno. È l'ufficio della posta! Ah ah! Si capisce che hanno bisogno di tassar del doppio le lettere. Un ufficio postale! Che credi che sia? Per la vacca, se questo non è che un ufficio postale, mi piacerebbe di vedere dove abita il sindaco di Londra». Così dicendo, Giovanni Brodie, poiché era lui, aperse lo sportello e, dando un colpettino sulla guancia della signora Brodie, ex signorina Price, scoppiò in una rumorosa e lunga risata. «To!» disse Giovanni. «Per la vacca, si è addormentata un'altra volta». «Ha dormito tutta la notte e ha dormito anche tutto ieri, eccetto che per qualche minuto di tanto in tanto», rispose la diletta di Giovanni Brodie. «E sarebbe stato meglio avesse dormito sempre, per non vederla così di malumore». Il soggetto di queste osservazioni era una persona assopita, così avvolta nello scialle e nel mantello che sarebbe stato addirittura impossibile indovinarne il sesso senza l'indicazione in testa d'un cappellino di castoro marrone e d'un velo verde, i quali, essendo stati schiacciati e appiattiti per 250 miglia in quell'angolo particolare del veicolo donde saliva il ronfo della donna, presentavano un aspetto abbastanza buffo da muovere al riso anche dei muscoli più rigidi di quelli della faccia scarlatta di Giovanni Brodie. «Oi!» osservò Giovanni tirando il lembo pendente del velo. «Su, svegliatevi, su!» Dopo parecchi tentativi di rannicchiarsi ancora nell'angolo e molte esclamazioni di impazienza e di stanchezza, la persona si sforzò di tenersi ritta sul sedile. Ed ecco, di sotto la massa informe del cappellino di castoro, circondato da un semicircolo di cartucce da capelli azzurre, apparire le delicate fattezze della signorina Fanny Squeers. «Ah, Tilde!» esclamò la signorina Squeers. «Quanti calci m'hai dati in questa nottataccia?» «Ah, sì, proprio», rispose ridendo l'amica. «Se ti sei tenuta quasi tutta la carrozza per te». «Non lo negare, Tilde», disse con solennità la signorina Squeers, «perché è vero ed è inutile tentar di dire che non m'hai dato dei calci. Tu non te ne potevi accorgere nel sonno, Tilde, ma io non ho chiuso occhio in tutta la notte e così mi puoi credere». Con questa risposta la signorina Squeers s'accomodò il cappellino e il velo, che nulla se non un intervento soprannaturale e una assoluta sospensione delle leggi della natura avrebbero potuto ridurre a una linea e a una forma possibili. Ed evidentemente, lusingandosi di averli assai bene accomodati, si spazzò il grembo dalle briciole di tartine di biscotti che vi s'erano accumulate e, approfittando del braccio che le porgeva Giovanni Brodie, discese dalla carrozza. «Ora!» disse Giovanni dopo che fu chiamata una vettura da Nolo e vi furono caricate le due donne e il bagaglio. «Dritto alla sacra cena, cocchiere!» «Dove?» gridò il vetturino. «Santo cielo, signor Brodie!» interruppe la signorina Squeers. «La testa di Saraceno!» «Già, già!» disse Giovanni. «Mi ricordavo una cena. Questa testa la conoscete?» Ah, oh, questa la conosco, rispose burberamente il vetturino chiudendo lo sportello. Veramente, cara Tilde, disse a mo' di rimostranza la signorina Squeers, chissà per chi ci piglieranno. Lasciate che ci piglino per chi vogliono, disse Giovanni Braudi. Per la vacca, non veniamo forse a Londra per divertirci? Spero di sì, signor Braudi, rispose la signorina Squeers con uno sguardo singolarmente triste. Bene, allora, disse Giovanni. Che importa? Mi sono ammogliato da pochi giorni perché per la morte del povero papà il matrimonio si è dovuto rimandare. Qui non formiamo un corteo nuziale, sposa, damigella d'onore e sposo. Se un giovane non si diverte ora, quando si deve divertire, eh? È questo che vorrei sapere. Così, perché potesse cominciare a divertirsi subito e non perder tempo, il signor Braudi diede alla moglie un forte bacio. E dopo una virginale resistenza di graffi e di colpi da parte della signorina Squeers, resistenza non ancora finita quando raggiunsero la testa del saraceno, riuscì a strapparne un altro anche da lei. Alla testa del saraceno la compagnia si ritirò defilato a riposare, giacché il ristoro del sonno era necessario dopo un viaggio così lungo, e alla testa del saraceno si incontrarono di nuovo verso mezzogiorno intorno a una sostanziosa colazione, imbandita sotto la direzione di Giovanni Braudi, in un salottino riservato da cui si godeva il panorama di una lunghissima fila di scuderie. Vedere la signorina Squeers in quel momento, senza il cappellino di castoro marrone, il velo verde e le cartucce azzurre dei capelli, vestita nello splendore virgineo d'una gonna e d'una camicetta bianche, con un cappellino di mussolina candida ed una rosa di imitazione di damasco in pieno fiore che spuntava dall'interno della camicetta, veder la sua lussureggiante chioma pettinata in ricci così fitti e folti che nulla al mondo li avrebbe spostati, e il cappellino di mussolina guarnito di roselline di damasco, che si poteva credere fossero tanti promettenti bocciuoli della rosa grossa, veder tutto questo e la larga cintura di damasco che faceva riscontro alla rosa madre e alle roselline, circondandole il vitino e nascondendole di dietro con ingegnosa abilità la camicetta troppo corta. Veder tutto questo, senza lasciarsi sfuggire i braccialetti di corallo, piuttosto radi di grani e con un cordoncino nero molto visibile che le cerchiavano i polsi, e la collana di corallo che le cingeva il collo, sostenendo fuori della camicetta un cuore solitario di corniola, emblema degli affetti liberi e indipendenti della proprietaria, veder tutti quei muti ed espressivi appelli ai più puri sentimenti della nostra natura. Sarebbe stato come sentirsi liquefare il ghiaccio dell'età o sentirsi aggiungere un nuovo e inestinguibile alimento al fuoco della giovinezza. Il cameriere non era rimasto insensibile a quelle attrattive. Per quanto cameriere, egli aveva passioni e sentimenti umani e guardava fisso, mentre serviva le tartine, la signorina Squeers. «Sapete se c'è mio padre?» gli chiese la signorina Squeers con dignità. «Scusate, signorina». Mio padre, ripeté la signorina Squeers. C'è? C'è dove, signorina? C'è qui, nell'albergo, rispose la signorina Squeers. Mio padre, il signor Walkford Squeers, è alloggiato qui. C'è in casa? Non so, signorina, se vi sia nell'albergo un signore di questo nome, rispose il cameriere. Può darsi che sia nella sala del caffè. Può darsi. Molto carino, veramente. La signorina Squeers, che in tutto il suo viaggio per Londra aveva contato di mostrare agli amici quanta importanza ella avesse e da quanto rispetto fosse circondato il suo nome e la sua parentela, ecco che si sentiva dire che poteva darsi che suo padre fosse lì. Come se fosse il primo venuto, osservò la signorina Squeers con grande indignazione. Farete bene a domandare, cameriere, disse Giovanni Braudi. E per la vacca portate un altro pasticcio di piccione. Che faccia fresca, mormorò Giovanni guardando il piatto vuoto mentre il cameriere usciva. Chiama questo un pasticcio. Tre piccoli piccioncini e un po' di ripieno e una crosta così leggera che non si sa se l'abbiate ancora in bocca o se se ne sia già andata. Vorrei sapere quanti pasticci ci vogliono per una colazione. Dopo un breve intervallo, che Giovanni Braudi occupò divorando del prosciutto e una bella fetta di manzo freddo, il cameriere ritornò con un altro pasticcio e l'informazione che il signor Squeers non era alloggiato all'albergo, ma che ci passava ogni giorno. Appena fosse arrivato, egli l'avrebbe accompagnato subito di sopra. Poi Così dicendo, uscì e non era stato assente 2 minuti che ritornò col signor Squeers e il suo speranzoso rampollo. «Bene, chi se lo sarebbe mai immaginato?» disse il signor Squeers dopo aver salutato la compagnia e ricevuto qualche notizia di casa dalla figliuola. «Chi davvero, papà?» rispose la signorina in tono dispettoso. «Ma vedete che Tilde si è maritata finalmente!»
«E io son venuto subito a visitare Londra, maestro!» disse Giovanni attaccando vigorosamente il pasticcio.
«Una di quelle cose che fanno i giovani quando si ammogliano!» rispose Squeers.
«E quanto denaro sciupano come niente! Ora non sarebbe meglio, per esempio, lo risparmiassero per l'educazione dei figli? Ve li trovate sulle spalle!»
disse il signor Squeers filosofando.
«Prima che abbiate tempo di accorgervene, come è successo a me con i miei.
Volete assaggiare un boccone?» disse Giovanni.
«Io no», rispose Squeers. «Ma se permettete al piccolo Walkford di mangiare qualche cosa di grasso, ve ne sarò obbligato. Dateglielo in mano, se no il cameriere lo mette nel conto, mentre già guadagnano un mondo su codesta sorta di roba. E tu, caro, se senti venire il cameriere, cacciati in tasca quello che hai in mano e mettiti alla finestra a guardare, hai capito?»
«Lo so, papà», rispose il docile Walkford.
«Bene», disse Squeers, volgendosi alla figlia. «Ora tocca a te maritarti. Devi far presto».
«Ah, io non ho fretta», disse la signorina Squeers con vivacità. «No, Fanny?» esclamò la sua vecchia amica con qualche malizia. «No, Tilde», rispose la signorina Squeers agitando forte la testa. «Io posso aspettare».
«Anche i giovanotti, sembra, Fanny», osservò la signora Browdie.
«Non sarò io che li attirerò, Tilde», ribatté la signorina Squeers.
«No», rispose l'amica, «questo è più che vero».
Il tono sarcastico di questa risposta sarebbe stato seguito da una rimbeccata alquanto acre della signorina Squeers, la quale, oltre a essere d'indole naturalmente stizzosa, aggravata appunto allora dal viaggio e dai sobbalzi del viaggio, si sentiva piuttosto irritata dalle vecchie memorie del fallimento dei disegni vagheggiati sulla persona del signor Browdie. E l'acre rimbeccata avrebbe condotto ad altre rimbeccate che avrebbero potuto condurre il cielo sa dove, se per caso in quel momento lo stesso signor Squeers non avesse cambiato l'argomento della conversazione.
«Scommetto», quegli disse, «che non indovinereste mai e poi mai su chi noi abbiamo messe le mani, Walkford e io».
«Papà, non si tratta del signor...» La signorina Squeers non fu in grado di finire la frase, ma per lei lo fece la signora Browdie, che aggiunse «Nickleby».
«No», disse Squeers, «ma quello della porta accanto».
«Vuoi dire Smike?» esclamò la signorina Squeers battendo le mani.
«Sì, proprio lui», soggiunse il padre. «L'ho agguantato ben fermo».
«Per la vacca!» esclamò Giovanni Browdie spingendo il piatto da parte.
«Ha agguantato quel povero, quel maledetto briccone? E dov'è?»
«Bene, lì nel mio alloggio, in una cameretta del piano superiore», rispose Squeers.
«Lui dentro e la chiave fuori».
«Nel vostro alloggio? Lo avete nel vostro alloggio?
Oh, oh, il maestro di scuola contro tutta l'Inghilterra! Datemi la mano, caro! Per la vacca, qua la mano! L'avete nel vostro alloggio?»
«Sì», rispose Squeers barcollando sulla sedia sotto il vigoroso colpo assestatogli in petto dal vigoroso provinciale del Yorkshire.
«Grazie, ma non ricominciate. La vostra intenzione è gentile, lo so, ma mi avete fatto piuttosto male. Sì, è lì nel mio alloggio. Vero che è buona, eh?»
«Buona», ripeté Giovanni Browdie. «Per la vacca, magnifica».
«Sapevo che ve ne sareste un po' sorpreso», disse Squeers stropicciandosi le mani. «La cosa è stata fatta con una certa abilità e in un lampo anche».
«Com'è andata dunque?» chiese Giovanni sedendogli accanto. «Diteci tutto, caro, su, presto». Benché non potesse andare di pari passo con l'impazienza di Giovanni Browdie, il signor Squeers raccontò il caso fortunato che gli aveva dato in sua balia Smike con la maggiore rapidità possibile e, tranne le volte che fu interrotto dalle note di ammirazione degli uditori, non si arrestò nella narrazione che dopo averla finita.
«Per non farmelo scappar di mano, a ogni modo»,
osservò Squeers dopo aver conchiuso con un'occhiata scaltra,
«ho preso per domani mattina 3 posti sull'imperiale della diligenza, per Walkford, lui e me, e ho disposto in modo da lasciare alla gente la cura dei nuovi allievi e il saldo dei miei conti. Così vedete, siete fortunatissimi di essere arrivati oggi e di averci trovati, perché se non verrete a prendere il tè con me stasera, non avremo modo di vederci più prima che noi andiamo via.
Non serve altro, rispose il provinciale del Yorkshire stringendogli la mano. Noi verremo anche se si trattasse di camminare 20 miglia.
Ah sì? Verrete dunque?
Rispose il signor Squeers che ci avrebbe pensato due volte prima di invitarlo, se avesse preveduto una così pronta accettazione. Giovanni Browdie rispose con un'altra stretta di mano e con l'assicurazione che, per potersi trovare senza fallo alle 6 dal signor Snowley, essi non avrebbero cominciato a visitar Londra che la mattina dopo. Dopo un altro po' di chiacchiere, il signor Squeers e suo figlio se ne andarono. Durante il resto del giorno, il signor Browdie si mantenne in uno stato assai buffo di eccitabilità, giacché scoppiava di tanto in tanto a ridere e poi si pigliava il cappello e correva nel cortile a sfogarsi solo. Assalito da una grande inquietudine, entrava ed usciva continuamente, schioccava in aria le dita, abbozzava qualche passo di danza campagnuola e in breve si comportava in modo che la signorina Squeers pensò che stesse diventando matto e, pregando la sua cara Tilde di non impressionarsi, le comunicò quel che sospettava in tante chiare parole. La signora Browdie, però, senza trovare alcuna ragione da impensierirsi, osservò che l'aveva veduto un'altra volta allo stesso modo. Certo, dopo egli non si sarebbe sentito bene, ma già che non si trattava di nulla di grave, era meglio lasciarlo fare. I fatti dovevano darle completamente ragione, perché mentre la sera erano seduti nel salottino del signor Snowley e appunto nel momento che cominciava a farsi buio, Giovanni Browdie si sentì tanto male e fu assalito da un così grave giramento di testa che tutti i presenti ne furono vivamente impressionati. In realtà la sua brava moglie fu l'unica ad avere abbastanza calma da osservare che se l'avessero fatto riposare per qualche oretta sul letto del signor Squeers, lasciandovelo assolutamente solo, certo il male gli sarebbe passato anche più presto che non fosse venuto. Nessuno poteva rifiutare di provare l'effetto di una proposta così ragionevole prima di chiamare un medico. Per conseguenza Giovanni fu accompagnato, sostenuto su per le scale con gran difficoltà, giacché era d'un peso enorme e ricadeva regolarmente indietro di 2 gradini dopo averne fatti 3, e poiché venne adagiato sul letto, fu lasciato alle cure della moglie, la quale, di lì a poco, riapparve nel salotto con la consolante notizia che Giovanni si era profondamente addormentato. Ora il fatto sta che in quel preciso momento Giovanni Browdie, con la faccia più scarlatta che si fosse mai veduta, s'era messo a sedere sul letto cacciandosi una cocca del guanciale in bocca per non scoppiare a ridere rumorosamente. Era appena riuscito a frenarsi che si tolse le scarpe e, dirigendosi con gran cautela verso la stanza attigua dove era chiuso il prigioniero, volse la chiave che era all'esterno e, balzandovi dentro, coperse con la mano massiccia la bocca di Smike prima che questi potesse proferire sillaba.
«Ehi, non mi riconosci?»
bisbigliò il provinciale del Yorkshire al giovane sbalordito.
«Son Browdie, ti incontrai dopo la bastonatura del maestro!»
«Sì, sì!»
esclamò Smike.
«Oh, aiutatemi!»
«Aiutarti!»
rispose Giovanni chiudendogli di nuovo la bocca.
«Non avresti bisogno di essere aiutato se tu non fossi il più stupido ragazzo di questo mondo! Perché ti trovi qui, dunque?»
«Mi ci ha condotto lui! Ah, mi ci ha condotto lui!»
esclamò Smike.
«Lui!» rispose Giovanni. «Perché non gli hai rotta la testa? O non ti sei buttato in terra a dar calci e a strillare per far correre le guardie? All'età tua ne avrei voluti 12 come lui!»
«Ma tu sei un povero sciocco!» disse malinconicamente Giovanni. «E Dio mi perdoni se sto qui a sgridarti!» Smike aperse la bocca per parlare, ma Giovanni Browdie lo fece tacere.
«Sta zitto!» disse l'indigeno del Yorkshire. «E non dire una parola senza permesso!»
Con questa avvertenza Giovanni Browdie scosse espressivamente il capo e, traendo un cacciavite di tasca, tolse via la serratura con tanta abilità che pareva non avesse mai fatto altro in vita sua, per deporla quindi, insieme con lo strumento, sul pavimento.
«Vedi questo?» disse Giovanni. «Questo l'avrei fatto tu! Ora va via!»
Smike lo fissò vagamente come se non comprendesse.
«Ti dico va via!»
ripeté in fretta Giovanni.
«Non sai dove abiti? Lo sai? Bene, quegli abiti sono tuoi o del maestro?»
«Son miei»,
rispose Smike mentre l'altro lo conduceva in fretta nella camera attigua e indicava un paio di scarpe e degli indumenti posati su una sedia.
«Allora presto!»
disse Giovanni infilando il braccio sinistro del fuggitivo nella manica destra e attorcendogli le falde dell'abito intorno al collo. «Ora seguimi e quando sei fuori la porta, volta a destra e non ti vedranno passare».
«Ma mi sentiranno chiudere la porta», rispose Smike tremando dalla testa ai piedi.
«Allora non la chiudere», ribatté Giovanni Braudi.
«Hai paura forse di far prendere un raffreddore al maestro di scuola?»
«No», disse Smike, coi denti che gli battevano.
«Mi riprenderà un'altra volta, un'altra volta».
«Ti riprenderà?» rispose Giovanni impaziente.
«Non ti riprenderà. Senti, io non voglio sembrargli un cattivo vicino e voglio fare in modo che creda che te la sia svignata da te. Ma se esce fuori dal salotto mentre te ne vai, deve fare i conti con me e gli romperò le ossa. Se se ne avvede subito dopo, lo metterò su una falsa pista, sta sicuro. Ma se tu sai fare, sarai a casa prima che se ne accorga. Su!»
Smike, che comprendeva abbastanza che ciò che gli si diceva era inteso a incoraggiarlo, si preparava a seguir Giovanni Braudi con passi vacillanti quando questi gli bisbigliò all'orecchio.
«Dirai appunto al tuo simpatico padrone che io ho sposato Matilde Price, che mi può raggiungere con una lettera indirizzata al saraceno e che io non gli serbo rancore.
Per la vacca, mi vien tanto da ridere quando penso a quella sera. Mi par di vederlo ancora quando spazzava le tartine col burro».
Quella memoria appunto allora solleticava molto Giovanni, perché egli era lì lì per scoppiare in una risata. Frenandosi però appunto in tempo, con un gran sforzo, scivolò giù per le scale tirandosi dietro Smike. Poi, piantandosi dappresso al salotto per affrontare il primo che ne fosse uscito, fece segno a Smike di darsela a gambe. Arrivato fin lì, Smike non ebbe bisogno di farselo ridire. Aprendo pian piano la porta e dando un'occhiata di gratitudine e insieme di paura al suo liberatore, prese la direzione che gli era stata indicata e si mise a correre come il vento. Il campagnuolo degli Yorkshire rimase al suo posto per un po' di minuti, ma sentendo che dentro il salotto la conversazione non cessava, risalì per la scala inavvertito, per rimanere in ascolto sul pianerottolo durante una ora circa. Siccome nulla mostrava di muoversi, egli ritornò al letto del signor Squeers e, tirandosi le coltri sulla testa, si mise tanto a ridere da soffocare. Se qualcuno fosse stato presente e avesse veduto come egli si scuoteva nel letto e come di tanto in tanto apparivano oltre le coltri la grossa faccia scarlatta e la testa dell'indigeno degli Yorkshire, quasi che un mostro gioviale risalisse alla superficie per respirare e poi tuffarsi e contorcersi di nuovo dalle risate, quel qualcuno certo si sarebbe divertito quasi nello stesso grado di quel burlone di Giovanni Braudi.